sia per casa, la strada. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Ciao a tutti e ben ritornati a Wanderlust, questa è la puntata numero 8, io sono Eugenio che vi sto parlando, in regia c'è il nostro Christian che ci ha lanciato la sigla, siamo sempre negli studi di Onde Quadre di Via Boggio del Politecnico di Torino e a fianco a me come sempre l'immancabile mio compagno fratello koala Enrico, ciao.
Eccolo,
Enrico.
Eccolo lì, buonasera a tutti amici di Wanderlust.
Come stai, tutto bene?
Benissimo, benissimo, grazie.
Oggi non sei solo perché l'ospite l'hai portato tu, o meglio l'hai portata questo... tu, perché abbiamo finalmente una fanciulla che ti
oggi
do.
Oggi è una grande ospite, oggi è una grande ospite. L'ho trovata direttamente in casa, meglio in casa sua, perché lei seppur per poco tempo è stata la mia coinquilina. E quindi ho il grande piacere, dopo averne parlato tanto nel nostro terrazzino, nelle nostre chiacchierate lì in casa, ho il piacere di portare qui in radio Isotta.
Buonasera.
Ciao Isotta. Come stai? Buonasera, come si sprova ragazzi a stare in radio?
Bene, devo dire molto bene. Poi appunto ne avevamo parlato tanto, sapevo molto di questo posto.
Voi eravate compagni, conquilini, insomma compagni di casa qui a Torino, non in giro per il mondo.
No, qua a Torino. Cioè in realtà ci siamo ritrovati entrambi romani a convivere a Torino.
È stata una combinazione e continuiamo il trend dei romani in radio quindi. Perché settimana scorsa.
Solo romani, non ti azzardare a portare qualcun altro.
No, no, ma io a Torino conosco solo romani.
Meno male, beato te.
Che fortuna.
Come sempre si parla di viaggi qui a Wanderlust e come sempre potete scriverci alla nostra email che è wanderlust@gmail.com,
sul nostro Facebook wanderlust.q,
sul nostro Facebook stai curando con molta attenzione, ti faccio i complimenti perché hai lanciato un sacco di rubriche,
sto cercando di fare qualcosa di interessante, sì.
E quindi potete seguirci anche lì, insomma, perché spiega un po' cosa vuoi fare tu con questa cosa di mettere in parallelo, oltre alla radio, fare un po' da guida turistica in un certo senso.
Sto creando col vostro aiuto e con l'aiuto dei miei fantastici ospiti, quindi anche la nostra Isotta, che tra l'altro mi ha fatto vedere un album di foto sgravate del suo bellissimo viaggio di cui ci parlerà a breve. Vorrei creare appunto questi album che così tanto comodi da scrollare e sognare un pochino con le varie descrizioni, dritte, emozioni provate durante il viaggio. Quindi una cosa simpatica per creare un pochetto di mentalità Wanderlust, di gruppo.
Quindi se non l'avete ancora fatto, cari ascoltatori, metteteci like alla pagina Facebook, che così potrete oltre che ascoltarci viaggiare, quindi attraverso la radio
voce,
che è la nostra voce, potete anche viaggiare attraverso le immagini che vi lanciamo sulla pagina Facebook e che vi portano in giro per il mondo come solo Wanderlust sa fare. Del tuo viaggio ne parliamo tra pochissimo, manteniamo la suspense su dove sei andata Isotta, perché è il momento di lanciare la prima canzone, che come sempre sono in negrita. Questa volta abbiamo il libro in una mano, la bomba nell'altra.
Ale.
La macchina che guidi, guarda bene, non è tua, la paghi tutti i giorni al fabbricante di liquame che va a cena con i santi che ti infilano le bombe nelle tasche e fanno guerre che bruciano ragazzi come te che cadono col sogno di proteggere un sogno e in chiesa la gente che piange fa largo e si stringe. Nel posto in prima fila c'è sempre un governante che tratta col mercante, che cena con i santi, che tirano le bombe e tirano le somme e il ciclo non si rompe. La guerra non è santa, ma non stiamo arrivando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano. C'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Scintilla un anello di giallo metallo, la mano pietosa saluta il consiglio. Al polso gemelli di rosso rubino, su un abito bianco di sete e di lino. La porpora un manto di gloria e
E allora nel nostro percorso alla riscoperta delle canzoni dei Negrita siamo arrivati forse a scegliere una delle loro canzoni più impegnate, che in un certo senso si può ricondurre anche alla meta che, del nostro viaggio, nel quale ci vuole portare la nostra Isotta. Però prima di scoprire qual è appunto il paese di cui tu ci vuoi parlare, vorremmo conoscere qualcosa in più di te, almeno i nostri ascoltatori vorrebbero conoscere qualcosa in più di te. Vieni da Roma, ok, ce l'hai detto, sì. Però sei a Torino perché?
Perché studio qua. Vivo a Torino da 5 anni e mezzo ormai e studio psicologia clinica all'Università di Torino e ho lasciato Roma per venire qua e ci vivo benissimo e per ora non me ne vado.
E ti senti affetta dalla sindrome di Wanderlust?
Beh, addio, sì, abbastanza.
Se l'è viaggiata parecchio l'Isotta.
Sì, me la viaggio, appena posso provo a partire.
Ha fatto dei bei viaggi, infatti quando l'ho chiamata per invitarla qui era indecisa su quale viaggio raccontarci.
E invece tra i vari viaggi, alla fine ha scelto comunque,
sì,
tra i vari viaggi.
Alla fine ha scelto.
E dove ci porti?
Vi porto in India.
E ci porta in India,
che non è il viaggio più recente che ho fatto, ma è uno di quelli che mi è rimasto di più e dove sicuramente ho più cose da dire, diciamo.
Anche perché immagino che tu ci sia rimasta diversi giorni, insomma,
sì,
per lungo
sì,
tempo.
Sì, abbiamo fatto un viaggio di un mese. Sono partita con la mia migliore amica e mio fratello e abbiamo fatto tutto agosto in India, girandocela un po'.
E quando sei andata?
Allora, 3 anni fa, ti direi ormai, appunto il mese di agosto, partiti da Roma, aereo, tante ore di volo.
Adesso ci darà tante dritte per tutti quelli che, come me, hanno già pensato al viaggio in India, vogliono comunque conoscere l'esperienza di chi già ci è andato, perché è un viaggio difficile.
È sicuramente uno dei paesi più suggestivi che il nostro globo ci offre.
Sì, insomma, sì, e che anche nell'immaginario di tutti è proprio la meta, no? Primo viaggione così per riscattarsi da questa vita monotona e andare in India. Però appunto non è proprio un viaggio facile.
Sai bene che quando scendi lì appunto non è tutto rose e fiori.
Non è tutto rose e fiori.
Cosa ti ha spinto ad andare in India, scusa?
Ma è proprio che volevo fare un'esperienza, avevo viaggiato tanto in Europa e un pochino negli Stati Uniti e proprio ho pensato di voler cambiare e vedere tutt'altra parte del globo e quindi ho detto Asia. In realtà il vero motivo è che ho trovato un biglietto aereo che costava molto poco e
questo
quindi
è quello la motivazione
guida,
sempre
guida.
Sono occasioni da sfruttare sicuramente.
Ma certo.
Ed è stato un viaggio molto contraddittorio, non stavi dicendo?
Un viaggio molto contraddittorio, sì. Mi aspettavo che fosse così, certe cose mi hanno sorpreso, altre mi hanno un po' deluso, diciamo, però è un paese intenso dalle tante contraddizioni.
Ha vissuto tante cose di cui ci stava parlando. Adesso le snoccioleremo un'altra volta. Vedremo le cose più interessanti, più curiose. E prenderemo le dritte che hai da darci.
Speriamo che
io
possano servire.
Io sono pronto con il mio taccuino, come i nostri radioascoltatori con il loro taccuino. Prendete appunti, perché io ho altri amici, tra cui mio fratello che saluto, Bellale. È andato in India e ognuno mi dice cose particolari dell'India, quantomeno particolari.
Prima di addentrarci quindi nel tuo viaggio, se dovessi descriverlo, questo tuo viaggio appunto in India, in 3 parole, sapresti farlo? O quali sono le 3 cose principali che ti ricordi? Stancante?
Stancante, caldo.
Ad agosto.
E scomodo. Però adesso perché non ce l'ho messo, non ne ho messo neanche uno positivo.
Ok, cari ascoltatori, potete smettere di ascoltarci.
No, ma non è detto che questi siano delle cose negative.
Esatto, non sono neanche negative. Tipo
il ballì sa che va per questo.
Esatto, vai per farti sconvolgere. Comunque quello che ti rimane è la bella sensazione di aver vissuto un'esperienza del tutto diversa da quella che puoi vivere in un viaggio magari in mete un po' più convenzionali.
Ma
diciamo,
sicuramente, secondo me, tutto ciò che è stancante è positivo.
Esatto.
Perché vuol dire che ti ha dato da fare, insomma.
Esatto.
E va bene, allora ne approfondiremo appunto la discussione. Però adesso ci ascoltiamo ancora un'altra canzone che non so se l'ha fatta apposta Christian, però ha scelto Oppression di Ben Harper. Oh, Oppression, you prey on us when we sleep. Oppression, you chase after the tired, the poor, the weak. Oppression, you know you mean only harm. Oppression, you reach out with your long arm. But oppression, I won't let you near me. Ah, no. Oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, you seek population control. Oppression to divide.
just won't leave bad enough alone. But oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me, yes you will. Oppression, I don't see how you sleep. Oppression, oh. Truth you cannot hide, and oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me, yes you will. Oppression, I won't let you near me.
Suon di bonghi, torniamo qui in studio con Ben Harper, Oppression.
Che è la prima volta che ascoltiamo qua a Wanderlust, incredibilmente. Il buon vecchio Ben Harper, un'icona della sindrome di Wanderlust, secondo me. Sonora ideale per un sacco di viaggi.
Bello, bello Ben. E allora, eccoci qui, torniamo a parlare del viaggio di Sotta, che...
Eccoci.
Sbarcò in quel lontano agosto di 2-3 anni fa, quando era in India, precisamente dove?
A Nuova Delhi.
Nuova Delhi, città confusionaria, città abbastanza
sì.
Sovraffollata.
Abbastanza.
Come si presenta questa Nuova Delhi?
Nuova Delhi si presenta male, devo dire.
Sta malino.
E partendo dal presupposto che per tante persone è la prima meta, cioè il primo punto d'arrivo in India, può essere abbastanza d'impatto. E è una città caotica, sporca, proprio la capitale dell'India.
Da lì, quindi... appena sbarchi, già cominci a sentire quel fatto che tutti quanti ti saltano addosso.
Subito.
Riesco a immaginare come situazione simile a quella che ricevetti una volta arrivato in Grecia, che ti saltano tutti addosso per venderti le case, per affittarti le case,
sì,
e affittarti un passaggio.
Sì. Ma lì di tutto, cioè, ti dicono pure
simile,
la sorella.
Ecco.
Io me la immagino enorme, però densa allo stesso momento.
Sì, il punto è quello, che è proprio densissima. Il problema è anche la densità di popolazione, perché è molto estesa, però adesso non mi ricordo quante persone ci vivono.
Io ho letto più di 16 milioni.
Sì, no, ma è una cosa imbarazzante. In più c'è tanta povertà, quindi tante persone che vivono e vivono per strada.
E chi non ha visto, tanto lì, per rendersi conto di quanto è affollata, chi non ha visto i famosi video su YouTube degli incroci, la Bombay o Nuova Delhi, in cui c'è un incidente ogni 3 secondi, perché tipo sono...
No, ma è una cosa
non sono
tremenda.
Gestiti.
Ma pure andare, sai, lì ti sposti sui tuk-tuk, che sono questi mini risciò che loro hanno, che sono motorini, oppure proprio c'è l'indianino che pedala di fronte, che stai male per lui, si fa un mazzo tanto, e anche lì non ti mette proprio a tuo agio andare...
Lati positivi ne ha?
Lati positivi,
Nuova Delhi.
Beh, è proprio quel particolare talmente tanto diverso che ti rimane tanto come esperienza.
Cioè, per rompere il ghiaccio, comunque appena arrivi dici ok, sto in un altro mondo.
È d'impatto, dici
ti prepara al mese successivo,
esatto,
che devi trascorrere in India.
Ho deciso che me la sono accollata, sono in India, mo ci stai.
Hai voluto la bicicletta, hai voluto il tuk-tuk,
esatto,
adesso pedali.
Pedala. Esattamente quello.
Da Nuova Delhi, poi da buoni turisti vi siete spostati nel Rajasthan.
Sì, che è la prima meta, diciamo, più convenzionale, la terra dei templi e delle città colorate, cioè la città blu, la città rossa, la città bianca. E abbiamo preso sì un pacchetto di treni, diciamo, con tutte le tappe che avremmo voluto fare, e da lì siamo partiti e ci siamo diretti a Jodhpur, che appunto è la città azzurra.
Che significa questo delle città blu, città rosse, città
colorate? Che in Rajasthan ogni città è tipica per un... sì, hanno dei colori particolari, per cui Jaipur è la città rossa o rosa, perché tutti i palazzi sono fatti di un marmo di quel colore.
Ah, ecco, è come sono fatti, non come sono dipinti.
Sì, no, come sono fatti. Cioè, a Jaipur soprattutto quello... Mentre invece a Jodhpur sono proprio le case dipinte di blu.
E dicevi che c'è un significato, c'è una motivazione. Perché
allora, ci sono vari significati. Blu. Poi a chiunque lo chiedi, magari ti dà una risposta diversa.
Però tu mi hai detto che ti ha colpito, ti è piaciuta quella città, quindi
sì,
poi
sì,
ti
sì.
sei informata. No?
Sì,
ti
sì.
Sei...
Beh, io ho chiesto, e allora la risposta che mi avevano dato era che era la cassa dei Brahmini. Cioè adesso non mi ricordo proprio il nome. E che per differenziarsi anche dalla cassa dei sacerdoti, avevano dipinto queste case di blu. E però poi girava anche la voce che teneva lontane le zanzare, e poi ha preso piede nella città e tutte
è diventata
le città
una moda.
Sono state dipinte di blu, tutte le case dipinte di blu.
Perché ricordiamo questa cosa delle caste, che è una cosa particolare,
sì.
Lì c'è questa visione della civiltà, comunque della
sì.
popolazione divisa in caste.
Esatto, che non è più del tutto istituzionalizzata, però permane proprio nella mentalità delle persone,
sì,
nel come si approcciano tra di loro, no?
Ho letto che l'hanno abolita mm-hmm. tempo addietro, ma effettivamente poi
no,
tu mi confermi che poi permane.
Sì, sì, sì. Beh, ma perché c'è una differenza sociale pazzesca, quindi comunque permane proprio nel contatto quotidiano che le persone hanno tra di loro.
E tanto per spiegare, diciamo che questa visione delle caste è legata a un fatto tipo religioso, in cui appunto a seconda di come ti comporti nella vita ti risusciterai, perché
ti reincarni
del ciclo della vita, della vita e morte, risusciterai, no, incarni in una casta inferiore o migliore a seconda di come ti sei comportato in vita. Quindi questa è la loro
e vista. Da lì non puoi uscirne, poi
da lì no. versione
non c'è
limitante.
Possibilità di elevazione sociale.
Senti, da lì poi c'è il karma,
cioè se vivi nella città blu vivi nella città blu.
Senti, abbiamo un'altra romana e ne chiamiamo un altro de romano.
E dai,
chiamiamo allora il ritorno di Mannarino con Me son briacato. Aiù.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Sono con te, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so briacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio, perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. We'll be right back.
E rieccoci qui in studio dopo il Sor Mannarino.
E come rimbomba!
Come rimbomba l'odore dell'onda.
Abbiamo cantato a tutti, ci siamo, mi sono sentito romano anch'io in questo momento.
Infatti, qui ogni volta che poi parte una canzone di queste che ci prende, se mettiamo qua.
Ci parte la presa bene, come direbbe il mio carissimo amico.
Bravo, bravissimo il tuo amico.
Stavamo parlando però di India, precisamente del Rajasthan, che è appunto la zona più turistica, in cui c'è anche una delle città più belle dell'India, che è appunto Udaipur, mi dice.
Sì, almeno per il mio parere personale.
Per il tuo parere personale, esatto. Certo. È la più bella perché?
Allora, la più bella perché molto tipica intanto, perché è una città che si sviluppa su un lago con un palazzo enorme bianco dentro al lago, proprio in mezzo al lago.
Ah, come in Final Fantasy tipo.
Esatto. Ed è una città molto particolare per questo. In più è invece detta la città bianca, perché è molto pulita, tutti i palazzi bianchi, casettine piccole. Devo dire che non c'è tutta questa povertà che puoi percepire, no? Okay, per
quindi
strada.
Rispetto alla media indiana,
rispetto alla media
è un po' più elegante.
Esatto, infatti è l'unica città dove abbiamo anche avuto contatti con indiani più o meno della nostra età, studenti, e quindi anche dei legami più belli rispetto alla gente che incontravamo magari per strada, che tendeva più ad approfittarsi del fatto che eravamo turisti, no?
Forse l'hai già detto, ma te lo chiedo di nuovo: come vi spostavate da una città all'altra?
Ci spostavamo in treno.
Ah, allora guarda come l'ho colta bene. È il momento di lanciare la nostra rubrica.
Mamma insegnami a viaggiare.
Mamma insegnami a viaggiare. Nell'eventualità che me trovo quella giusta, che me gusta, che da tempo mi fa sospirar.
Boom.
Diciamo che tu sei un cantante quanto io sono un attore.
Grazie.
Non era un complimento, però.
Basta, hai delle bellissime doti tu.
Mamma insegnami a viaggiare, la rubrica in cui cerchiamo di dare dei consigli mirati ai nostri ascoltatori. E il consiglio che abbiamo oggi è sull'India e sui treni dell'India in particolare, che bisogna affrontarli in modo differente rispetto a come siamo abituati a affrontarli.
Che non vi aspettate che sia una situazione molto facile.
Come tutto, come qualsiasi cosa in India. Allora partiamo dal presupposto che viaggiare in India è problematico a livello di strade, ore di viaggio, affollamento, eccetera, quindi
mucche
è sempre
per strada che ti intralciano il percorso.
Figuriamoci. Però no, il mezzo privilegiato per viaggiare è il treno, oltre all'aereo. E treno che però funziona su prenotazioni, liste, diciamo, di prenotazioni.
Cioè, come quando vai in discoteca, ti devi mettere in lista.
Più o meno.
Fanno la selezione all'ingresso anche.
No, però sì, non puoi andare in stazione e comprare un biglietto magari per il treno successivo, ma c'è talmente tanta gente che le persone si accavallano e finiscono in delle liste d'attesa. Quindi se tu vuoi andare a Jodhpur da Nuova Delhi, devi prendere il primo treno disponibile. E, diciamo che per i turisti poi c'è un servizio specifico, perché altrimenti comunque viaggiare il turismo non sarebbe troppo facile per i viaggiatori, perché è un
cercano
po' complicato
di agevolare, appunto,
quindi cercano di agevolarti il modo di muoverti nel paese, e quindi ci sono degli sportelli fatti apposta in cui dei posti nei treni sono prenotati per i turisti, cioè
quindi
riservati.
È un po' brutto pure da pensarlo, quindi scavalchi
è brutto
scavalchi
da pensare perché magari scavalchi le famiglie che partono per un pellegrinaggio da un paesino fuori Nuova Delhi, arrivano a Nuova Delhi, aspettano un giorno e mezzo in stazione tutta la famiglia finché non si libera il treno, e tu invece ce l'hai.
E poi si mettono anche sopra sui tetti, no, dei treni.
Sì,
loro.
Sopra sui tetti.
Questa è l'immagine molto tipica.
Sì, i posti assegnati sono del tutto irrisori.
Tu hai sempre trovato posto seduta? No.
Oddio, noi abbiamo fatto vari viaggi anche notturni in cui ti mettono in delle cabine in cui ci dovrebbero essere quattro cuccettine, che poi sono doghe di legno, e in una cuccettina per quattro eravamo in 10 più o meno.
Madonna, che figata.
Sì.
Ma la qualità di questi treni è valida oppure rispecchia un po' quello che è il paese?
Cioè, lì l'Intercity non ha niente a che vedere proprio.
Però ci sono tante ferrovie comunque, cioè ben servito,
sì,
da quel
punto
di
vista.
Sì,
devo dire che è ben servito. Poi sono viaggi lunghi, cioè noi abbiamo fatto appunto Nuova Delhi Jodhpur come prima meta, erano 13 ore di treno, tutte filate.
Quello è il viaggio più lungo?
La tratta più lunga, sì, la tratta più lunga è stata quella. Sì.
Sempre bei, bei numeri.
Sappiatelo, quindi, cari i nostri amici Wanderlust ascoltatori, che se che dovete viaggiare in India, viaggiate in treno, ma fatelo per tempo. Preparatevi.
Quindi non dovete prenotare niente. Comunque, da qui andate lì in stazione.
Sì, andate lì in stazione e prenotate tutto.
E come hai detto, devi appunto prenotare tutto. Già devi pensare più o meno al giro, perché poi ti puoi trovare nella situazione scomoda di arrivare lì e il prossimo treno è pieno, quindi dovrai partire chissà quando. È un casino.
È arrivato il momento di una nuova canzone, che è una canzone molto speciale. Che sì, diamo l'onore di introdurre.
Perché per lei non è la prima volta che viene qui, e l'ho già introdotta al mondo Wanderlust nello studio, che l'ho portata perché la nostra bellissima Sotta è una grandissima artista che suona molto bene la chitarra e soprattutto ha una bellissima voce, a differenza dell'altro cantante un po' sfigato,
quello che ha fatto la sigla.
Però vabbè, quello è persona d'oro, ragazzo d'oro. Quindi la nostra Sotta ci delizia con una delle sue canzoni, tra l'altro che hai scritto tu.
Sì, ho scritto io.
Lei infatti scrive.
Vi ringrazio infatti, ragazzi, per mandarla. Si chiama Shoulder e l'abbiamo scritta, cioè l'ho scritta io, ma la suono insieme alla ragazza che suona con me, Maria Vittoria, e noi ci chiamiamo Mavi. Orazio. Ciao Mavi.
Io Orazio, che sarebbe il quello il che è anche stato per due mesi il mio gatto, anche il nostro gatto.
Idolo. E niente, questo si chiama Shoulder.
Non vi siete sbagliati, siamo sempre a Wanderlust e non a Track 01, che è l'altro nostro programma che si occupa di musica emergente, perché abbiamo lanciato una bellissima canzone, ignota ai più, perché è la canzone proprio di Isotta. Complimenti.
Grazie.
Un inedito.
Grazie.
Bella e brava Isotta, bella e brava, grandissima.
Scritta proprio da te, tra l'altro.
Sì. Sì.
Bello, l'abbiamo avuto qui, proprio qui in questo seggiolino c'era lei e c'era Mavi con sto contrabbasso, sto violoncello gigante.
Guarda, tu sei un cantante, Isotta pure, io faccio l'attore, mentre Christian fa il DJ, infatti sta screcciando
la grande
da dietro le nostre spalle per avvisarci che è arrivata la mezza.
È arrivata la mezza e arriva il momento dell'aforisma della mezza.
Ah.
Aforismo della mezza, che è una piccola rubrica che abbiamo ogni settimana qui a Wanderlust, in cui il nostro ospite ci enuncia un aforisma che caratterizza la sua idea di viaggio, e tu ne hai uno, okay, pronto,
che infatti può essere qualcosa di aulico, ma anche qualcosa di, che appunto hai vissuto nella tua esperienza, infatti. Quello che dico, citerai tu tra tutti gli aforismi che potevi tirare fuori di Gandhi, c'avevi Gandhi come grande ispiratore, invece che cosa ci
invece
dici?
Lei ha scelto lo slogan dell'India, diciamo, che recita queste parole:
you can do everything you want, you are in incredible India.
You are in Incredible India.
Incredible India, you can do anything you want. Cosa vuol dire questa cosa? Cioè, è banale forse tradurlo, banale. Però secondo me ci sta a parlare leggermente, sì, perché descrive un po' quella che effettivamente è l'India.
Esatto, e diciamo che il logo proprio anche turistico è Incredible India, a darti quest'idea, no, di questo posto incredibile. E you can do everything you want, perché qualsiasi cosa chiedessi in giro, se potevo fare una roba, andare da una parte all'altra, tutti ti rispondono: oh, you can do everything you want, you are in Incredible India.
E quindi il paese delle libertà, tutto è lecito.
Il paese delle libertà, esatto.
Più che,
esatto,
Las Vegas, insomma.
Che poi non è assolutamente così, no? Però è a sottolineare proprio l'approccio che hanno nei confronti dei turisti, con cui hanno una filosofia del tutto diversa da quella che loro rispettano per la loro vita. E quindi vogliono metterti nella condizione di poter fare quello che vuoi, quando loro non lo possono assolutamente fare.
Peccato che ci hai tolto la base spirituale, Christian, perché stiamo per parlare di uno dei simboli dell'India, che è il Taj Mahal.
Ullala.
Quanto è imponente, quanto è grosso, quanto, non so, descrivilo.
Troppo. È immenso, è veramente veramente grosso.
Collocalo nello spazio-tempo. Dove
spazio-tempo, allora, si trova ad Agra, che è in un paesino vicino a Delhi, tipo un'oretta da Nuova Delhi, dove non c'è assolutamente nulla se non il Taj Mahal, che appunto è la tomba che aveva costruito un imperatore per la
abbiamo
moglie
abbiamo fatto
defunta.
La ricerca prima sui nomi, ma è troppo
si
difficile.
Si chiamava Mumtaz Mahal, la moglie.
Non era il suo nome all'anagrafe, ma meglio nota come.
Esatto, meglio nota come Mumtaz Mahal.
La moglie preferita,
preferita, esatto,
dell'imperatore Shah Jahan.
Ah, grande.
Me l'ero scritto.
Proprio lui, bravo. Che era così affezionato a questa specifica moglie,
tanto da costruirle quando alla sua morte, ovviamente, ingaggiando i migliori architetti e i materiali migliori di tutta l'Asia, gli ha fatto costruire questa tomba, che è veramente imponente, nonché simbolo dell'India.
E non è un tempio induista, però.
No, è musulmano. Devo dire che non fa parte di quell'area là, diciamo.
E vale il viaggio, insomma.
Sì, lo vale. È comunque, sì, una, diciamo, delle 7 meraviglie del mondo moderno, sbaglio?
Non te lo so dire questo.
Mi sa di sì.
Non te lo so dire.
Credo che
ci
sia inserito. In
ma chiediamolo ai nostri
meraviglie.
Ascoltatori. Lo Ditecelo. Sapete quali sono le 7 meraviglie del mondo moderno? Scrivetecelo alla pagina Wanderlust OQ su Facebook.
Mandate un'email. La prima email che arriva vince sta minchia.
No, vince una canzone.
C'è una canzone. Vince la disponibilità, l'opportunità di lanciare una canzone.
Allee.
Bellissima, mazza, morite dalla voglia.
Guarda, te la diamo a te, Isotta, l'opportunità di lanciare una canzone. Basta che leggi quello che c'è scritto sul monitor.
Ah, ok, allora adesso solo per voi mandiamo Turn Me On di Kevin Little.
Shit on her back on me, so let me hold.
Squeeze me, hug me, hug me, kiss and caress me.
When I got a number, grab the touch.
alcohol.
For the longest time we're jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me jam you, go wine all around me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Yeah.
E torniamo in studio dopo il tamarrissimo Kevin Little. Con questo sound un po' anche un po' indiano, anche con questa sua tonalità di voce un po' particolare. E torniamo quindi a parlare dell'India, del viaggio di Sottabella, che siamo arrivati nel Rajasthan, che sì. Quindi vabbè, consigli in quanto comunque meta, diciamo la meta basica, diciamo, dell'India. Per poi ti sei spinta in viaggi un pochino più ricercati, hai fatto sì. mi hai mostrato delle bellissime foto di un viaggio tra dei monti pazzeschi che mi hai che adesso ci racconterai un pochino. Dove sei andata?
E allora, una volta fin usciti dal Rajasthan, siamo andati ad Agra a vedere il Taj Mahal e poi siamo ritornati a Nuova Delhi, perché teoricamente eravamo diretti a Manali, che è una regione che sta in Himachal Pradesh, mi sembra, quindi nord-est,
che è un po' la terra degli elfi.
Sì, esatto, se vogliamo definirla così, un po'. E, no, però un posto abbastanza famoso per trekking e divertimenti vari. E volevamo andare lì, solo che avevamo varie incertezze sulla strada per arrivarci, il periodo, non periodo, per cui ve la faccio breve. Un ragazzo per strada ci ha proprio intortato, come si suol dire.
Che però mi ha detto che è così che va lì.
È così che va, cioè tu proprio, noi eravamo veramente tre persone maggiorenni.
Voi siete andati senza piani, però comunque lì così funziona.
Sì, sì, noi dovevamo prendere un bus e quattro ore prima invece ci siamo fatti abbindolare da questo qua, che con doti persuasive non indifferenti ci ha convinto a prendere un aereo ed andare il giorno dopo in Kashmir. Proprio giusto il giorno dell'indipendenza indiana, che noi non sapevamo, ma è un giorno di allarme terrorismo altissimo.
Infatti attenzione.
In Kashmir. Attenzione, non lo fate mai, 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 proprio mai, non fatelo.
Questo Kashmir non è una località molto turistica, però comunque no. Ha i suoi risvolti spettacolari.
Assolutamente. Io guarda, devo dire che appunto ho usato per prima tre aggettivi negativi, ma in realtà mi è rimasto molto di positivo da questo viaggio, soprattutto grazie alla tappa in Kashmir, perché non è un posto molto turistico, il che ti fa sentire bene, perché a un certo punto diventa pesante questo inseguimento al turista che senti soprattutto in Rajasthan e a Nuova Delhi, e invece arrivi lì è un po' più tutto.
Quindi lo devi ringraziare questo che ti
alla
ha abbindolato,
fine l'abbiamo
perché ti
ringraziato
ha portato via da quella situazione.
Assolutamente,
diciamo...
ci siamo ritrovati.
Beh, sei finito in un posto per il quale non avevi aspettative, quindi chiaramente si alza il livello della tua
solo
percezione.
Esatto.
Che figata così, queste qui sono le cose che mi piacciono, stravolgere i piani per andare dove non ti aspettavi assolutamente.
Assolutamente sì.
Anche se tu nella terra degli elfi ci saresti andato molto volentieri, probabilmente ci avresti anche preso la residenza.
Probabilmente sì, e forse meno male che non ci sono andata io, no, non ero qui oggi. No, però è un posto veramente veramente bello, molto pulito, diciamo, proprio dal caos del turismo.
Che cosa hai trovato lì? E come ti
lì allora ho trovato una cultura molto 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 diversa, perché lì sono musulmani, cioè la religione predominante è
perché
l'Islam.
È più vicino al Pakistan, giusto?
Sì, perché è una terra contesa tra India, Pakistan e Cina.
Quindi
per varie zone,
terra di lotte, guerre.
Terra di lotte, guerre, e soprattutto è uno stato che in realtà vuole l'indipendenza dall'India.
Quindi per questo sottolinei il fatto di non andare in quel fottuto giorno, che
esatto,
quando è il giorno?
È il 14 luglio.
Non ci andate il 14
non
luglio.
Non ci andate.
Che coincide con la presa della Bastiglia, tra l'altro.
Ah. Attenzione.
Bravo, no, non luglio, scusatemi, agosto.
Agosto.
Ho sbagliato, sono stata ad agosto.
Quindi un mese dopo la presa della Bastiglia, pensa che combinazione.
Sì, con il 14 agosto. No, non ci andate perché sono abbastanza agitati in quella giornata lì. Noi siamo stati accolti in aeroporto da militari con il mitra. Questo veramente
prima di lanciare la canzone
no, volevo
scusa,
un pochino
io volevo fare la battuta sfigata. Invece ci sono un sacco di golfini in Kashmir.
No, ma tanti tosatori di pecore.
E infatti, perché
tanti. Vi manderò le foto.
Ha fatto questi giri nelle campagne. Come ti muovevi? Dimmi qualche cosa di lì.
Allora, devo dire che lì non essendo appunto tanto attrezzata per il turismo, è un po' più fatto tutto alla cazzo di cane, fatemelo dire. E noi ci siamo mossi tanto con Farzan, il figlio del proprietario dell'ostello dove eravamo, che ci ha scarrozzato in macchina ovunque. Ovunque, veramente.
Bravo Farzan, un saluto.
Bravo Farzan.
Grande Farzan.
Meraviglioso Farzan.
E quindi in suo onore la mandiamo una musica delle sue parti?
Beh, direi di sì.
Allora
di sì.
La mandiamo. Allora, tanto per onorare Natale in India, mandiamo Punjabi MC con... Non si chiama così, si chiama tipo Jobby qualcosa, Goji qualcosa.
Vabbè, Punjabi MC.
Però Mundian
con
Tupac,
la tipica canzone indiana che tutti conosciamo.
Quella canzone lì dell'India. Punjabi MC.
Il Punjabi MC che ci mette nel ritmo, nel clima indiano. E proprio di India si stava parlando appunto con la nostra Esotta, che ci accompagna nel suo viaggio insieme ai nostri amici di Wanderlust. E come sono questi indiani? Li hai già un po' descritti, un popolo molto particolare, direi. Sono numerosissimi innanzitutto.
Tantissimi.
Hai detto di aver vissuto varie cose, comunque, che ti fanno capire un po' che personaggi sono questi indiani.
Beh, allora, intanto il tratto più tipico degli indiani, che nel mondo è anche più conosciuto, è che se tu devi chiedergli una cosa, per dirti di sì, ti rispondono scuotendo la testa come se fosse no.
Ah, c'hanno la convenzione al contrario.
Convenzione.
Sì, c'è il linguaggio corporeo e verbale. È importantissimo, perché comunque è un fattore di misunderstanding all'inizio. No?
Sì, no, anche perché poi pensi che uno ci sia...
Sta stronzo.
Sì, non capisce. Esatto.
Anche d'acqua.
Esatto. E invece è una cosa importante da sapere, ma te ne rendi conto dopo poco, perché appunto lo fanno tutti. E poi...
Ti dicono di no col sorriso, dici, vabbè, c'è un problema.
No, beh, sono... Diciamo che sono proprio curiosi. L'aggettivo che mi viene per loro, l'ho trovato un popolo curioso di noi occidentali, e quindi a volte anche fin troppo invadenti. Però sì. Proprio ti guardano con uno sguardo curioso, vogliono sapere tante cose di te, vogliono toccare le tue cose. Cioè, i bambini si scandalizzano per una penna, una Bic gli sembra chissà che cosa. Per cui sono veramente curiosi per piccoli dettagli.
Beh, come molti popoli orientali, immagino che hanno una cultura tanto differente dalla nostra.
Beh, sì.
Questa curiosità nasce da quello.
Si sono soffermati molte persone su questo fatto della curiosità degli indiani, perché li trovi spesso che ti guardano, ti fissano in maniera abbastanza anche inquietante. scrive tanto, ti fanno le foto, ti fanno, ti
ma incuriositi e idolatrati, capito? Noi appunto c'è questo ricordo che abbiamo al Taj Mahal di metterci proprio nella posizione tipica del, dove tutti si fanno la foto per il Taj Mahal, dove si crea quindi anche un po' una coda, no? E io e la mia amica Camilla eravamo lì a farci fare una foto e lei rapata da un lato con i capelli rossi, gli occhiali, quindi anche tipica occidentale, e lì la guardavano tutti come se fosse una dea, tant'è che una signora le ha dato in braccio il suo neonato e le ha fatto una foto al neonato con, in braccio a Camilla con dietro il Taj Mahal, no? E quindi l'attrattiva era il Taj Mahal e la ragazza occidentale che tiene in braccio mio
e
figlio.
E quindi nel, cioè, nell'album di famiglia di quella signora ci sarà
ci
Camilla.
Ci sarà Camilla, esatto.
Bella Camilla.
E raccontavi che però anche loro sono molto invogliati a fare le foto, anche se tu non glielo richiedi, cioè stai facendo una foto al paesaggio e no, si sono infilati
tutti.
E loro
si mettono, sì, era successo che in una fermata di un treno stavo facendo la foto a un paesaggio e tanti degli indiani che stavano in stazione appunto ad aspettare il loro treno mi hanno visto e dall'altro lato del binario si sono messi tutti in riga per farsi fare una foto di gruppo.
L'abbiamo già intuito, hanno anche uno strano rapporto con l'igiene. E con l'acqua, diciamo.
Ma come vi dicevo prima, secondo me in realtà dal loro punto di vista, poi vabbè, a parte malattie e cose, però crescono in un modo per cui sviluppano, secondo me, degli anticorpi e delle difese immunitarie pazzesche, cioè che noi ce le sogniamo. E quindi si fanno i bagni nei fiumi. Bevono...
Infatti per loro è una tradizione storica, religiosa, sì, il fatto di farsi questi bagni, questi fiumi, questi laghi che tu hai visto, tu ci sei andato su quelle barchette simpatiche, diciamo che...
Hai pucciato i piedi nel Gange?
No, nel Gange
no, perché
no,
ce l'hai ancora tutti e due.
Esatto, vabbè, ma lì è anche più una necessità, cioè non tralasciamo il fatto che non tutti hanno accesso a acqua corrente e che quindi i fiumi, i laghi, per quanto siano sporchi, comunque sono a volte l'unica fonte di acqua.
E non sei capitata a nessuno dei loro rituali che fanno, che
guarda,
fanno su
questi fiumi? Purtroppo
no,
perché il rituale più famoso è quello che fanno a Varanasi alle 7 di sera, in cui mettono le salme dei morti su delle zattere, li fanno bruciare e scomparire nel fiume. Però era proprio da tutta un'altra parte, quindi non siamo riusciti ad andare fin là.
Io quello che avevo letto, che ha detto che non è una vita degna di essere vissuta, diciamo, quella che se non ti sei mai bevuto
l'acqua
dell'acqua
del Gange,
del Gange.
Sì.
Poi dicono appunto che quest'acqua sia quella che ti permetta poi la tua anima di salire in cielo. Questo ho letto, questo infatti per questo fanno tutti questi
sì,
rituali.
Sì, sì. Beh, che è proprio un po' un simbolo, un emblema di come loro si vivono il rapporto con la natura, tutto molto simbolico e spirituale. Che però poi nel cercare di trasmettertelo a te, forse noi con i nostri preconcetti non siamo proprio in grado di capire realmente che tipo di connessione hanno con determinati aspetti della spiritualità, per cui spesso ti risulta un po'...
Per questo infatti dico che in India bisogna andarci spiritualmente pronti.
Sì,
aperti,
oppure, esatto, oppure spiritualmente aperti ma anche ignoranti, perché da lasciarti proprio travolgere da quello che
senza
ti succede.
Senza nessun preconcetto.
Perché se c'hai un po' di aspettativa, che è l'aspettativa di tutti, no? India, viaggio spirituale, ci rimani male, io ci sono rimasta male. Anche queste figure dei santoni che... tanto famosi, poi alla fine te li spingono un po' troppo, cioè vogliono i soldi, quindi
infatti
dici
quindi
c'è
per questo dice forse la cosa migliore è appunto andare, allontanarsi da queste città troppo popolose,
sì,
e andare
sì,
a fare
sì,
quelle,
sì,
quelle interessanti escursioni che hai fatto.
Siamo quasi addirittura d'arrivo, avremo tempo tra poco di tirare un po' le somme di questo tuo viaggio in India, ma prima ci ascoltiamo ancora una canzone, strizziamo di nuovo l'occhio ai nostri amici di Track 01, perché lanciamo, il nostro Christian ha deciso di mettere gli Eugenio in Via di Gioia, che non so se li avete, se non so se lo sapete, ma sono andati ospiti appunto qui nello studio di Onde Quadre di Via Boggio settimana scorsa, quindi se non avete fatto andate a prendere il podcast di Track 01 e ascoltatevi gli Eugenio in Via di Gioia qui con Perfetto Uniformato.
E qualcuno ha il coraggio di puntarmi il dito contro, ma io in fondo che ci posso fare, sono la vittima,
una vittima
del tutto casuale, sono il frutto del corso naturale, parte di un così scarso raccolto annuale, idee che l'abbondanza di veline e calciatori, di cantanti e cantautori, di tronisti e tatuatori, di automobilisti e parcheggiatori, non è che il seme lo si sa, della nostra, per colpa nostra, civiltà. Molto più di compagnia. che per fortuna non sono un deficiente. Sociale, mi so molto bene uniformare. L'importante è ottenere una buona posizione, aver tranquillità che mantenga il proprio sedere il più a lungo possibile sopra un comodo divano accogliente, che in fondo non mi importa e non mi cambia un bel niente quel che succede in Australia finché non arriva qui in Italia. E mai leggerò tutto un giornale in vita mia, la televisione
Questi erano gli Eugenio in Via di Gioia, questo bellissimo nome, miei omonimi, perfetto uniformato, come vi dicevo andatevi ad ascoltare il podcast di Track 01 perché sono venuti qua da noi e ne siamo molto fieri. Il cibo indiano lo conosciamo perché è come il cibo cinese, insomma, quello messicano.
Chi non è mai andato in un ristorante indiano a sentire tutte
molti,
quelle spezie.
Però non sempre, quando si va poi sul luogo, il cibo rispecchia...
Lo trovi completamente diverso, è vero.
La ristorazione etnica che viene importata nel nostro paese. Certo. È così in India oppure è diverso da come lo conoscevi già?
Allora, io mi spiace, ma non sono una gran mangiatrice di indiano.
Ok.
Qui. Perché non vado pazza per il cibo speziato.
Io sarò andato una volta in vita mia, ho visto tutto sto curry.
Curry. Ma lì tutto, curcuma, coriandolo, cioè proprio...
È molto speziato,
tutto speziato, ma anche, non so, i samosa, che sono questi anche mini snack che si fanno i bambini, queste cose piccantissime che io non riuscivo proprio a mangiare, invece lì si...
Però lì comunque
tutti.
Hai mangiato quelli, io sarei il tipico turista che andando lì mangerei tutte le... anche se non mi piacciono, qui farei
un bel
tour gastronomico.
ma ne vale. E comunque, obiettivamente per noi che viaggiamo lì, viene dalla nostra parte anche il prezzo, e quindi ti puoi permettere magari di fare delle cenette migliori rispetto al food street, che non è poi così male in realtà
se non sei troppo schisignoso, mi sa.
Esatto, però se ti mangi, non so, i frittini, che alla fine dici vabbè lo friggono e fanno delle cose buone.
Che fritto è tutto buono.
Fritto è tutto buono, esatto.
Se volessimo dare un consiglio appunto a tutti quei nostri ascoltatori, che secondo me sono tanti, che non apprezzano il cibo piccante e devono mangiare in India qualcosa, c'è qualche dritta da poter dare oppure bisogna adeguarsi?
Soffrite. Cioè io non ho resistenza al piccante, proprio non mi piace. Dopo un mese ero anestetizzata e quindi me lo mangiavo, però anche se lo chiedi, cioè la mia frase era proprio no spicy please, e non...
Allora dicono, cioè, metto giusto un'antichina,
sì,
un
antichina, no spicy vuol dire che te ne metto quel minimo, che però anche perché comunque sono cibi poveri, mangi soprattutto riso, verdure, poi vabbè c'è il pollo tandoori così, però sono cibi poveri. Il chapati, che è proprio il must del pranzo.
Cos'è
del pasto
chapati?
Indiano è pane. Cioè il pane indiano, la pagnottella, tipo la pita greca, esatto.
E sopra ci metti
quello che
Per aumentare giusto per buttare un altro aforisma, voglio tirare in mezzo mio nonno, che dice un bellissimo aforisma sul piccante, che dice che il piccante fa male due volte, quando entra e quando esce. Bellissimo, aforisma. Quindi in India.
Quanta saggezza tuo nonno.
Avrete dei problemi.
Senti, approfitto del piccolo aforisma di tuo nonno, perché ce l'abbiamo il tempo. Parliamo ancora un pochettino di Roma. L'abbiamo già fatto settimana scorsa con Gianluca. Però dai, così riusciamo a lanciare anche questa volta la rubrica Quanto è bello il bel paese.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo.
Abbiamo avuto la fortuna di avere il doppio ospite romano con conduttore romano, ormai sappiamo tutto su Roma perché l'abbiamo visitata tutta.
Ma a Roma non sappiamo tutti, esatto. Noi, quindi
però, non ne saprete mai abbastanza.
Voi non ne saprete mai abbastanza, però ci potete dare un consiglio in più, o almeno Isotta, sai darci un luogo dove poter andare che non tutti conoscono?
Allora, un luogo dove io ho sempre portato tutti gli amici che mi sono venuti a trovare, che non è un luogo proprio turistico, ma per gli abitanti di Roma, specialmente Roma Nord, è proprio una chicca, che è la terrazza dello Zodiaco, che si trova sopra Monte Mario, dove c'è un osservatorio e un parco a cui si può accedere tramite un cancello o cancello che è chiuso durante la notte, ma si può comunque entrare. E dove cammini in questo parco per un paio di minuti e ti ritrovi poi in una pineta con una terrazza su tutta Roma. Bellissimo.
Esattamente. Infatti la notte poi superi questo cancello, perché anche a Roma, come in India, puoi fare
everything you want.
Superi questo cancello e ritrovi in questo parco, che poi ti perdi là dentro, perché poi trovi un sacco di spiazzi, trovi questa terrazzata principale in cui c'è un ristorante che non voglio neanche sapere quanto costi, e c'è una bellissima terrazzata, una bellissima vista su Roma. Poi ti perdi nelle fratte, come si dice a Roma, e ti trovi tutti questi bei parchetti con queste panchine.
Sì, meraviglioso.
Provare passare dei bei momenti.
Sì.
Allora, te l'ho chiesto all'inizio, tre parole per introdurre la puntata, ti chiedo adesso tre parole per chiudere la puntata se dovessi ritornare in India.
E anche qualche consiglio a questo punto, quando ci torneresti, come?
Quando ci torneresti, ecco, da chiedere...
Consigli finali.
Ok, allora, tornerei sicuramente a dicembre e vorrei vedere la parte del sud.
Perché?
Allora, dicembre perché essendo andata ad agosto è il periodo dei monsoni. E che ad agosto non sono tanto presenti al nord, ma soprattutto al sud, ed è uno dei motivi per cui non abbiamo girato quella parte. E invece vorrei andare a dicembre perché è il periodo perfetto per poter visitare il sud e soprattutto lasciare il freddo qua e buttarti in una spiaggia là.
Non sottovalutate i monsoni, perché...
No, non sono da sottovalutare perché possono essere un vero impedimento.
Bene ragazzi, quindi se volete andare in India ascoltateci, se non ci state già ascoltando ci state ascoltando, però potete anche andare a vedere ciò che Isotta pubblicherà sulla nostra pagina Facebook, qualche foto per invogliarvi a partire. Noi speriamo di avervi trasmesso la voglia di viaggiare, come sempre, come ci prefiggiamo di fare ogni volta. Vi ringrazio tutti quanti, ringrazio Isotta per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Spero sia stato per te un piacere.
Meravigliosi.
E ringrazio Christian in regia, e la fedele assistente che oggi l'ha aiutato a gestire tutto da dietro gli schemi. E grazie Enrico.
Oh, grazie a te carissimo. E vorrei dire quindi che non smettete mai di viaggiare, non smettete mai di sognare, di andare, perché mamma, è domani, io smetterò domani. Colgo l'occasione, vado, l'ho lanciata bruttissima questa canzone, vaffanculo.
Ci ascoltiamo gli articoli 31
con Domani Smetto. Beleza.
Loro mi dicevano
di stare zitto e buono.
Loro mi dicevano
tranquillo e cambia tono.
Loro mi dicevano
di non parlare con la bocca piena e camminare dritto, bene retto con la schiena. Di non andare fuori tema e seguire lo schema, pure andare a letto senza cena. Di non creare un problema che non ne vale la pena. Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto, 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 perfetto come te, Letizia.
È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto e all'italiana.
Io non so bene quando è cominciato, a un certo io non lo vedevo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco, ho iniziato a dire troppi no. Forse è per questo che tu mi hai lasciato, e non ci soffrirò nemmeno un po'.